Un saluto a Paolo Perri dall'altra parte del telefono. Buongiorno, come stai?
Buongiorno a tutti e a tutti. Bene, bene, grazie.
Benissimo. Allora, è un po' che non ci sentiamo con te, quindi diciamo la nostra chiacchierata di oggi sarà particolarmente corposa, visto che insomma abbiamo oggi cerchiamo di divenire di sfruttarti per fare un po' il punto della situazione sulla Brexit, ma sarà impresa ardua perché insomma, il tema più passa il tempo e più si fa complesso. Allora, io partirei da un articolo che abbiamo letto questa mattina nel corso della rassegna stampa, un lungo fondo sul Sole 24 Ore, in cui un giornalista del Sole 24 Ore, per cercare anche lui disperatamente di fare il punto della situazione, diceva: per la May, parliamoci chiaro, e forse in generale per la Gran Bretagna, ci sono ormai solo due soluzioni: o l'hard Brexit oppure la no Brexit, e queste sono le opzioni da cui non si può uscire. Ecco, partiamo da questo. Secondo te è un'idea plausibile quella del giornalista del Sole, oppure la situazione in realtà potrebbe ancora far prevedere qualche sfumatura?
Allora, come dicevi tu giustamente, è abbastanza complesso capirci qualcosa in questo momento o azzardare delle previsioni. Io credo che gli scenari possibili ad oggi siano un po' più di due, forse tre o quattro, e mi spiego. Il 29 marzo, come tutti sappiamo, scadranno i termini, cioè entro il 29 marzo la Gran Bretagna deve dare atto, deve dare seguito a tutto quell'iter che c'è stato di ratifica del referendum che si è tenuto appunto per decidere il remain o il leave, cioè restare o uscire dall'Unione Europea. E quello che appunto questi quattro scenari secondo me sono: da un lato c'è la possibilità di chiedere a Bruxelles nuovi negoziati, cioè quindi continuare a negoziare fino al 29 marzo, però questa è ormai quasi sfumata come possibilità, perché come vi ricorderete il governo conservatore di Theresa May, che si regge, ricordiamocelo, che è fondamentale, poi magari dopo ci ritorniamo, con il voto dell'Ulster Democratic, dell'Unionist Democratic Party, che è il partito unionista più radicale dell'Irlanda del Nord, da sempre legato mani e piedi con i gruppi paramilitari unionisti in Irlanda del Nord, e che sono a favore di una, appunto, di un hard Brexit, un'uscita senza se e senza ma e senza alcun legame con l'Unione Europea della Gran Bretagna. Poi appunto cercare di prolungare il periodo di transizione, che di fatto è un rinvio del problema e che secondo me si sta configurando come l'ipotesi più papabile. Io non ho letto il fondo del Sole 24 Ore, ma credo che sia questa in realtà la soluzione che al momento vedo che credo si stia profilando, e poi ci ritorniamo anche su questo. Ovviamente poi c'è l'hard Brexit, c'è l'uscita senza accordo, senza alcun tipo di accordo, che è la soluzione che preferita e che caldeggiata dai cosiddetta dalla maggioranza del partito conservatore e soprattutto dagli unionisti dell'Irlanda del Nord. La quarta possibilità è che si tenga un nuovo referendum, soltanto che questa ipotesi, diciamo, lascia piuttosto interdetti la maggior parte dei conservatori, ma trova anche non trova molti sostenitori anche all'interno della Labour Party. La Labour Party è diviso al suo interno tra una maggioranza di esponenti, non di elettori o militanti, europeista, è una minoranza che però è più in linea con la pancia dell'elettorato laburista a favore della Brexit. Lo stesso Corbyn si è espresso a favore in buona sostanza della Brexit, a patto che si raggiunga un accordo per un'unione doganale permanente tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Quindi ecco, rispondendo alla tua domanda, secondo me ci sono almeno tre opzioni, tre scenari possibili, e forse appunto quello di prolungare il periodo di transizione e continuare le trattative potrebbe essere al momento la soluzione più possibile, che io vedo più possibile, anche perché più in linea col navigare a vista, che mi sembra essere il tratto caratteristico in questo momento delle negoziazioni e soprattutto dei negoziatori individuati dal governo May.
Ecco, questo diciamo ci rende in qualche modo più vicino il mondo politico anglosassone alla nostra realtà di quanto forse sia mai stato in passato. Nel senso,
stamattina ci sarà, oggi tra l'altro, scusami se ti interrompo, certo, oggi ci sarà il voto di nuovo alla Camera dei Comuni, si rivoterà nuovamente sull'accordo raggiunto dalla May, e c'è, leggevo stamattina sulla stampa britannica, ci sarà la proposta di Graham Brady è un esponente del partito conservatore, quindi del partito di Theresa May, che proporrà di negoziare soluzioni alternative, cioè di fatto proporrà di non inserire il confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda anche dopo la Brexit. Questo rappresenta, diciamo, il più grande scoglio, il vero banco di prova di tutta questa trattativa. Cioè, se ne parla poco fuori, se ne parla meno di quanto in realtà, e soprattutto anche quello che è il dibattito internazionale sulla questione Brexit riflette troppo poco, secondo me, su quello che invece lo scoglio maggiore, il problema maggiore, che sono appunto le conseguenze che la Brexit può avere su tutta la questione nordirlandese, sul confine, che poi rappresenta il vero e proprio problema e l'oggetto di discussione principe, su cui non si riesce a trovare una quadra, su cui non si riesce a trovare un accordo. Ecco, anche questa nuova posizione dei Tori, cioè una fronda dei Tori che oggi verrà discussa nella Camera dei Comuni, porta a pensare, appunto, secondo me, che chiedere a Bruxelles una nuova trattativa possa essere, diciamo, la possibilità più quotata, poi magari ve l'ho smentito il senso.
Va bene, questo controlleremo. Però ecco, mettendoci nei panni dei negoziatori europei, diciamo così, no? È complicato qualsiasi forma di trattativa, perché chiediamo anche a te. C'è una frammentazione delle posizioni all'interno del mondo politico britannico, per cui è difficile anche immaginare una trattativa definitiva, considerato poi che appunto la May, i suoi problemi con il partito li abbiamo visti. Lo stesso avviene anche però per quanto riguarda il Labour di Corbyn. Ci sono poi tutte le questioni relative alla Scozia, all'Irlanda, di cui parleremo più tardi, ovviamente. Ecco, c'è la possibilità che si arrivi a una posizione più o meno definita da parte britannica in tempi più o meno decenti, oppure no, secondo te?
Ma io credo che ora tutto spetti ai Tori, tutto spetti ai conservatori. Abbiamo visto, allora, all'interno del Parlamento britannico la maggioranza ce l'hanno i conservatori, che si appoggiano agli unionisti. Gli unionisti, nello specifico l'Unionist Democratic Party, il Partito Democratico Unionista, è una delle forze più assolutamente euroscettiche e a favore di una Brexit fin dall'inizio. La stessa maggioranza del Partito Conservatore è a favore dell'hard Brexit, eppure al suo interno, come abbiamo visto, ci siano posizioni un po' più sfumate, ecco, e ci sia anche una minoranza assolutamente europeista, che di fatto è costituita dagli esponenti conservatori eletti in Scozia e in Galles, in buona sostanza. Questi però, ecco appunto, è una partita tutta interna alla destra britannica, perché il Labour, al di là di cercare di sfruttare un po' in maniera strumentale tutta questa vicenda, è molto più spaccato. Perché appunto, come dicevo prima, c'è una spaccatura tra base, elettorato, militanti e rappresentanza parlamentare. La maggior parte dei parlamentari laburisti sono assolutamente europeisti, ma come abbiamo visto, una buona parte dell'elettorato laburista ha votato per il Brexit. Così come ad oggi le uniche forze assolutamente contrarie nel Parlamento di Westminster alla Brexit sono i liberaldemocratici, che però sono usciti fortemente ridimensionati dalle ultime tornate elettorali, lo Scottish National Party, che ovviamente è assolutamente su posizioni anti-Brexit e europeiste, forse anche del fatto che in Scozia al referendum sulla Brexit il 62% degli elettori ha votato per il Remain, quindi ha votato contro la Brexit, e i Verdi. Queste infatti sono le forze autenticamente anti-Brexit. Quindi questa è tutta una partita che si giocherà all'interno del partito conservatore, e non è detto anche, io credo che, ecco, la maggioranza dei conservatori di sicuro spingerà per un hard Brexit, per un'uscita senza accordo, quindi di fatto con l'Unione Europea. Questo però, come dicevo prima, rischia di avere un effetto domino non indifferente, primo fra tutti lo più importante fra tutte sono le conseguenze che questo avrà sull'Irlanda del Nord. Il leader dell'Ulster Democratic Party a Westminster, che Nigel Dodds, è stato durissimo in questi giorni, ha detto che anche a costo di una nuova guerra civile loro si opporranno a qualsiasi tipo di soluzione che non sia l'hard Brexit. E il fatto che lui sia ritornato a parlare di guerra civile, insomma, la dice lunga sul clima che si respira ultimamente in Irlanda del Nord e sulle conseguenze, appunto, che un hard Brexit potrebbe avere sullo scenario politico britannico e soprattutto nordirlandese.
Ecco, ma questa hard Brexit sul confine fra Irlanda e Irlanda del Nord, diciamo, avrebbe delle conseguenze, perché abbiamo detto tante volte ci sono degli accordi internazionali per cui tu comunque non puoi intervenire su quegli accordi che lì sono e lì restano. Ecco,
il problema è proprio questo. Allora, noi abbiamo, cioè, perché si discute tanto di questo dannato confine, è perché l'Irlanda del Nord ha riassunto una centralità incredibile o inspiegabile da un osservatore esterno se non si conosce bene la politica britannica, e soprattutto alla luce, appunto, di questa Brexit. Allora, l'Irlanda del Nord, come voi sapete, come tutti sappiamo, dagli anni 20 è rimasta a far parte del Regno Unito. Sono stati tutto quello che c'è stato, il conflitto che ha inseguinato il Regno e l'Irlanda del Nord nello specifico fino al 98, ecco, ci sono 310 miglia di confine con 208 varchi stradali che vengono attraversati ogni giorno mediamente da una 50.000 persone, e con un flusso anche di merci non indifferente. Secondo l'accordo di pace del 1998, il Good Friday Agreement, allora la Gran Bretagna e l'Irlanda sono descritti nell'accordo come partner nell'Unione Europea, cioè, quindi la presenza di entrambi gli stati all'interno di una struttura sovrastatale come l'Unione Europea è posta a garanzia della tenuta stessa degli accordi. Quindi nella premessa stessa degli accordi c'è un riferimento precisissimo alla dimensione sovrastatuale, quindi alla dimensione comunitaria, quindi già questo verrebbe a mancare una volta uscita la Gran Bretagna. Ma soprattutto, ed è questa la clausola vera e propria che costituisce il vero problema, sempre negli accordi di pace firmati nel 1998 si stabilisce che il governo britannico debba assicurare l'European Convention of Human Rights, cioè la Convenzione Europea dei Diritti Umani, e il rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Umani, e soprattutto che i residenti dell'Irlanda del Nord devono avere la possibilità e gli deve essere garantito il diritto di appellarsi alla Corte Europea per i Diritti Umani. Queste sono clausole precisissime e dettagliatissime dell'accordo di pace del 98. Ovviamente un hard Brexit, un'uscita senza alcuna trattativa della Gran Bretagna dall'Unione Europea, verrebbe a minare tutto questo, perché da un lato, appunto, sganciandosi dalle istituzioni europee, verrebbe a mancare la possibilità per i cittadini nordirlandesi di appellarsi alla Corte Europea per i diritti umani, ma soprattutto questa Gran Bretagna potrebbe revocare l'applicazione della Convenzione Europea sui diritti umani, che è stata appunto la cui introduzione è stata una delle clausole fortemente volute dai repubblicani per accettare l'accordo di pace. E soprattutto verrebbero riposizionati, cioè bisognerebbe ristituire i varchi di confine, quindi con tutto ciò che questo comporta sia in termini di difficoltà di spostamento, perché ovviamente verrebbe a mancare Schengen e tutta una serie di questioni che rendevano il confine di fatto una mera formalità e che appunto permette ancora oggi a decine di migliaia di persone di attraversarlo liberamente più volte nello stesso giorno, e soprattutto interromperebbe i rapporti commerciali, perché ritornerebbero ad essere presenti i dazi, per esempio i dazi doganali sul commercio, quindi questo inciderebbe sul commercio transfrontaliero, ci sarebbero i controlli al confine, ci sarebbe l'introduzione dei dazi, insomma le conseguenze sono tante, tant'è vero che il rapporto Brexit Law Northern Ireland, che è stato pubblicato una settimana fa dalla Queen's University di Belfast, dice senza giri di parole che un hard Brexit quasi sicuramente avrà delle conseguenze sul conflitto, o potrebbe addirittura rinnescare una nuova fase del conflitto, e alcuni fatti di cronaca delle ultime settimane sembrerebbero confermare la validità di questa analisi e di questo report molto molto ben strutturato, appunto diffuso dall'Università di Belfast qualche giorno fa, no, ormai quasi un mese fa.
Ecco, a questo proposito, appunto, abbiamo parlato la settimana scorsa del fatto più grave da questo punto di vista, cioè l'esplosione a Derry di un ordigno che almeno la polizia locale ha detto era un ordigno che avrebbe potuto uccidere, e la paternità di questo atto è stata data alle formazioni, diciamo, formazioni repubblicane e ribelli, che peraltro insomma ci sono sempre state dal 98 in poi, seppure magari con agibilità limitata. Ecco, diciamo, è un caso singolo questo avvenuto una decina di giorni fa, è un campanello d'allarme, è un avvertimento, in che maniera possiamo interpretarlo alla luce poi di tutto quanto ci hai spiegato finora, ovviamente?
Allora, che diciamo tutto il dibattito sulla Brexit abbia avuto delle ripercussioni a livello politico in Irlanda del Nord è innegabile sotto tanti punti. Ovviamente questo attentato che è stato attribuito alla New IRA, New IRA, il New Irish Republican Army, che è questo nuovo gruppo repubblicano che appunto non riconosce gli accordi di pace del 98, ha accusato lo Sinn Féin e tutta quella che era l'ex Provisional IRA di aver di fatto tradito e svenduto la lotta repubblicana, accettando l'accordo e soprattutto condividendo il potere locale con gli unionisti. La new IRA ha già commesso dal 2012, quando compare per la prima volta questa sigla che di fatto ingloba e supera quelli che erano stati i precedenti gruppi dissidenti che avevano dato via, diciamo così, alla dissidenza repubblicana post 1998, come la Real IRA, la Continuity IRA e altri piccoli gruppi. Dal 2012 ad oggi si è resa responsabile di 40 attacchi e diversi alcuni omicidi, e questa sicuramente, tornare a posizionare un'autobomba in Irlanda del Nord, è una cosa che di fatto non si vedeva dal 98, da quando la Real IRA posizionò un ordigno a Omaha uccidendo praticamente 30 persone. Quello fu l'ultimo grande attentato repubblicano in Irlanda del Nord. Questo attentato, questa autobomba lasciata davanti al tribunale di Derry riporta un po' a quel clima, ma secondo me è più che altro sintomatica appunto della grande instabilità che si vive in Irlanda del Nord, che è dovuta anche al fatto che, ricordiamocelo, dopo le elezioni del marzo del 2017, che hanno visto uscire vincitori per la prima volta i due partiti più radicali dello scenario politico nordirlandese, che sono lo Sinn Féin per il fronte dal punto di vista dei repubblicani cattolici, è il Partito Democratico Unionista, che non sono messi d'accordo, e di fatto non c'è un governo nordirlandese ad oggi. Stormonte è sospeso, cioè vacante, non c'è un governo, non si è trovato un accordo per la prima volta dal 98 per la condivisione dei poteri, quindi non si è formato un governo. I due partiti continuano a lanciarsi accuse. Il voto sulla Brexit addirittura, appunto, aveva già acuito le distanze tra queste formazioni. Ricordiamoci che in Irlanda del Nord più del 55% dei votanti si espresse contro la Brexit, a favore Remain. In maniera anche strategica c'era oscillato lo Sinn Féin, il Social Democratic Labour Party, anche lo storico Ulster Unionist Party, altre piccole formazioni. Invece il DUP era rimasto fortemente contrario, quindi anche questo ha contribuito a polarizzare ulteriormente la situazione politica in Irlanda del Nord. Cioè, a questo appunto aggiungiamo la recrudescenza dei gruppi paramilitari repubblicani e il nuovo protagonismo, il tentativo di cercare un nuovo protagonismo anche da parte dei gruppi politici che sono, seppur non direttamente collegati, comunque vicini all'ambiente della dissidenza repubblicana, come Tiro, che è il movimento politico che si è fatto ad oggi portavoce delle istanze della dissidenza repubblicana. Lo leggiamo le dichiarazioni di esponenti di primo piano del movimento come Paul Duffy, le critiche anche allo Sinn Féin per aver permesso agli unionisti di dettargli, tra virgolette, l'agenda politica degli ultimi anni. Le critiche sono molto forti. D'altra parte, però, anche all'interno dello Sinn Féin si comincia, ed è da almeno 6 mesi a questa parte che si parla sempre più insistentemente di un referendum sull'unificazione dell'isola. Quindi anche il fatto che lo Sinn Féin, che ormai ha abbandonato ogni velleità di supporto ad azioni radicali o estremistiche, abbia rimesso in cima alla sua lista di richieste o di auspici per il prossimo breve futuro quello di un referendum per la riunificazione dell'isola, fa sì che appunto il potenziale di tutta questa vicenda, di tutta la vicenda Brexit sull'Irlanda del Nord è veramente ad altissimo potenziale, ecco.
Anche perché poi il referendum comunque era previsto nelle more anche dell'accordo del 98, insomma, diciamo, non sarebbe una novità dell'ultimo, è una novità politica proporlo, però
è una novità politica proporlo in un momento in cui non c'è nemmeno l'accordo con gli unionisti per la condivisione del potere a Stormont. Viene in un momento in cui appunto proporlo così è ovviamente una forzatura, oddio, è comunque non contribuisce a stemperare i toni, ecco.
Sì, sicuramente no, questo no di certo. Va bene, Paolo, in chiusura ti chiederemmo di farci, se siamo in grado, un brevissimo cronoprogramma di quelli che dovrebbero essere i momenti successivi di questo scenario, insomma, da qui.
Allora, oggi c'è il voto alla Camera dei Comuni a Westminster, si vota sul che fare, parafrasare Lenin.
Adesso, l'ultima volta ci eravamo sentiti proprio a proposito di Lenin in Irlanda, se ti ricordi, esatto, quindi ci siamo perfettamente.
Ecco. Quindi oggi si vota a Westminster, appunto, bisogna capire anche questa proposta di Graham Brady, della parte più conciliante dei conservatori, che successo riscuoterà e come si evolverà. Insomma, chi all'interno dei conservatori, tra i cosiddetti falsi, cioè i sostenitori della Brexit, e chi invece vuole prolungare le trattative o giungere a un qualche tipo di accordo con Bruxelles, sempre al netto che Bruxelles poi accetti, perché noi stiamo ragionando sempre per quella che è la parte britannica, però bisogna capire anche la Commissione Europea come come risponderà a un'eventuale richiesta di nuove trattative, di nuovi accordi o di prolungare appunto le trattative, non è detto che venga accettata. Quindi bisogna capire come andrà a finire la partita all'interno dei conservatori. Di fatto la prossima settimana il commissario per l'Irlanda del Nord, il segretario di Stato per l'Irlanda del Nord, convocherà nuovi colloqui tra Michelle O'Neill, che è leader dello Sinn Féin, la leader dello Sinn Féin in Irlanda del Nord, e Arlene Foster, che è la leader del DUP in Irlanda del Nord, per cercare di sbloccare, ma ci sono veramente pochissime possibilità, la situazione. Sempre fermo restando che ad oggi c'è la data del 29 di marzo, perché ad oggi il 29 marzo bisogna sbaraccare. La Gran Bretagna esce dall'Unione Europea e bisogna capire come. C'è stata addirittura è stato convocato una riunione d'emergenza del Parlamento di Dublino anche per la prossima settimana sulla questione. Un po' queste sono le tappe a brevissimo termine, e poi appunto resta il 29 marzo, resta da capire se il 29 marzo verrà confermato dall'Europa come deadline definitiva oppure si troverà un compromesso e, come credo, si cercherà di allungare la tempistica per cercare di intavolare una nuova trattativa e di trovare una quadra quantomeno sul confine irlandese.
Eh sì, poi ci sta insomma tutta la questione di trovare quel mega parcheggio vicino Le Havre per milioni di tir, insomma, tutte le cose che abbiamo letto, ma ecco, insomma, la situazione molto molto complessa da questo punto di vista, assolutamente. Sì. Va benissimo. Paolo, ti ringraziamo moltissimo, come al solito. Temo che ci sentiremo, ci fa piacere, ma ci sentiremo un po' prima del 29 marzo, qua tutto lascia prevedere, insomma, che avremo modo di sentirci parecchio prima della scadenza. Comunque staremo a vedere. Come sempre ti ringraziamo moltissimo, un abbraccio,
grazie a voi.
E a presto e buon lavoro.
A presto, ciao a tutti.